Intelligenza artificiale. Un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Italiani, benvenuti su Uno, Nessuno e 100 Milan, la trasmissione di attualità e molto altro condotta dal patriottico Alessandro Milano e da Salò Manera. Buon ascolto.
Vergognati Milan.
Speciale elezioni. Nessuno, 100 Milan, di Alessandro Milan, senza Leonardo Manera.
Era tutto perfetto fino a speciale elezioni. Pietro La Corte, abbiamo svoltato pagina, è un capitolo nuovo questo, non ci sono più le elezioni, ci sono state le elezioni, ma è già passato, quasi remoto. Molto bene, buongiorno a tutti quanti, che bella questa sigla. Effettivamente però sotto il fascismo anche il Milan inteso, era il Milano, la squadra di calcio, quindi... È giusto che nella sigla di questo giornale radio che arriva da tanti tanti anni, decenni fa, insomma, io sono Alessandro Milano. Molto bene, siamo qui con Pietro La Corte, siamo qui con Miriam Lucchetti, con Elisabetta Fusconi, con il cardinal Lorenzo Nespoli. Io devo subito fare una lamentela pubblica: anni che lavoro col cardinal Lorenzo Nespoli, e chi va dal Papa oggi? Manera, uno che si sa fa parte della quota di cui parlavamo ieri, cioè il 25% all'interno di una redazione che rema contro l'azienda e la trasmissione a cui prende parte. Eppure adesso, in questo momento, insieme a tanti altri comici, Leonardo Manera è dal Papa, e noi che conosciamo e frequentiamo il cardinal Nespoli da anni, niente, manco una mezza udienza di straforo a Castel Gandolfo, niente. Molto bene, non ci lamentiamo più di tanto, alle 9:12 minuti, anche perché abbiamo una puntata fino alle 11 con voi, ricca di temi. E allora, caro Pietro La Corte, dando i numeri, come sempre, 800 24 00 24, oppure 349 238 6666, possiamo partire.
Un dipendente su quattro rema contro l'azienda. Leonardo, il disengage.
Assolutamente.
Bam bam, mon sa splash, j'ai sur mon lit à bouffer, ça n'en en buvant, prends mon whisky, quant à moi, peu dormi, vie débris, mais j'ai dû dormir dans la gouttière où j'ai eu un flash. Un matin, une louloute est venue chez moi, poupée de cellophane, cheveux chinois, un sparadrap, une gueule de bois, a bu ma bière dans un grand verre en caoutchouc, comme un indien dans son igloo. Ça plane pour moi, ça plane pour moi, ça plane pour moi.
Che sì, no, guardate che non è una battuta, che Leonardo Manera è dal Papa in questo momento, è in udienza dal Papa insieme a tanti comici, come ci ha detto più volte. Allora, devo dire che essere cronista parlamentare in questi giorni, ci sono giorni noiosi, giorni tediosi, giorni grigi, giorni bigi, bui, ma in questi giorni ce n'è da raccontare. Dopo la Camera, ieri anche al Senato, si sta discutendo tutta la questione delle autonomie, il disegno di legge sulle autonomie, il premierato, eccetera. Questo lo sapete, anche ieri al Senato è bagarre, possiamo sentire, è bagarre.
7.900/200.
Stabile! Sì!
Rossi e Cippi, tricolore.
Senatore Borghi, senatore Borghi, richiamo l'ordine.
Chi?
Scusi, non ci vedevo. Mi sembrava lei. Mi sembrava lei. Va bene. Senatore Borghi, vuole intervenire? Prego, le do la parola adesso. Senatore Pirondini, lei non può riprendere con il telefonino, conosce benissimo. Non sta telefonando, non prende in giro la Presidenza.
La scusa, sto telefonando. E vabbè, poi sputano i tricolori, tra l'altro giustamente si potrebbe anche discutere del tricolore, il tricolore che spesso in genere viene utilizzato, dovrebbe essere la bandiera d'Italia, la bandiera di tutti, no? Ma spesso viene, come dire, sventolata con orgoglio più dalla destra, in questi giorni più dalla sinistra. Comunque, arrivano le sanzioni, I signori seguenti: Enzo Amich, Fratelli d'Italia, sospeso 15 giorni alla Camera. Gerolamo Cangiano, Fratelli d'Italia. Federico Mollicone, Fratelli d'Italia. Domenico Furgiuele, Lega. Nico Stumpo, PD, che aveva lanciato una sedia per protestare. Meno male che non ha preso nessuno. 4 giorni di sospensione per Donno. Donno è quello che si è avvicinato a Calderoli e poi dice che sono stato preso a pugni. Enzo Amendola, PD, 3 giorni. Stefano Candiani, Lega. Arturo Scotto, PD. Claudio Stefanazzi, PD, responsabili di intemperanze, sospesi. E poi le polemiche avvicinano Crippa della Lega, perché sono giorni che si canta Bella Ciao, prima alla Camera, poi al Senato, le opposizioni cantano Bella Ciao, avvicinano il leghista Crippa fuori dalle aule parlamentari e Crippa dice sostanzialmente che Bella Ciao è peggio anche della decima mass.
La provocazione è avvenuta da parte del Movimento 5 Stelle, continuando a fare gestacci e cantando Bella Ciao in aula.
Ma secondo lei il simbolo della decima non è un gestaccio?
Per me è più un gestaccio cantare Bella Ciao in aula, perché richiama il comunismo. E il comunismo ha fatto dei morti. Purtroppo esiste ancora anche in quest'aula.
Beata ignoranza. Bella Ciao è, come dire, il canto della libertà, della liberazione, il comunismo. Quindi Sandro Pertini era comunista, se tanto mi dà tanto. Ma vabbè, ma di Pertini poi devo dire una cosa tra poco, perché è la notizia che più mi ha colpito sui giornali. Comunque, tra l'altro, Paolo Berizzi su Repubblica fa un racconto di chi sono alcuni dei protagonisti della rissa, l'aggressione a Donno in aula. Allora c'è appunto il deputato Amich, ex paracadutista della Folgore, che gli amici chiamano Camerata, e indossa la maglietta col motto della decima mass, di cui ha anche la X tatuata sul braccio. Federico Mollicone, che qualche anno fa ha fatto la campagna elettorale in campagna con il motto Me ne frego, che era un motto proprio tipico del fascismo. Igor Jezzi, che è quello che dava pugni ma non arrivava a Donno, no, quindi non li ha dati lui. Vicinissimo ai neonazi fascisti di Lealtà Azione, di suprematisti che dichiararono una volta: lo abbiamo fatto eleggere noi. Io ho pensato che una bella combriccola, li metti in trattoria la domenica di fronte a un bicchiere di vino, deve essere una bella combriccola, insomma, a fare dei discorsi. Vabbè, fermiamoci qui. No, perché la notizia che più mi ha colpito in realtà sui giornali sono due. Una, se volete, è un po' di colore. L'ho trovata un po' bizzarra. C'è il processo all'infettivologo Galli. Vi ricordate? Era famoso ai tempi del Covid, eccetera. L'accusa, credo, sia di concorsopoli a statale. Ci sarà l'udienza, la sentenza finale. La sentenza. E allora a un certo punto scrive Repubblica: il giudice, la giudice, è una donna, Antonella Bertoia, dice: va bene, fissiamo l'udienza finale per la sentenza il prossimo 11 luglio. E Galli alza il dito e dice: ma è il mio compleanno. Allora vediamo un po', scorriamo l'agenda. Allora facciamo il 16 luglio, che c'è un'altra data disponibile. Non so, mi ha un po' colpito, per carità, l'umanità di questa giudice che dice: no, dai, il giorno del compleanno la sentenza. Ma è il mio compleanno, signora giudice. No, allora facciamo un'altra data. Vabbè. Ma la notizia che mi ha colpito di più, e sono contento che la ascolti la mia ospite, non è notizia di prima pagina dei giornali, ma mi ha colpito. Il Corriere della Sera ne dedica una pagina a questa, la storia di Diomira Pertini. Il cognome forse richiamerà un nome ben noto. Diomira Pertini, che è la nipote del Presidente della Repubblica Sandro Pertini, è la figlia di Eugenio Pertini. Il destino di Eugenio Pertini è stato infame e incredibile, perché fu rinchiuso nel campo di sterminio di Flossenbürg e fu ucciso il 25 aprile del 1945. Cioè, mentre Sandro Pertini a Milano dai Salesiani faceva la resistenza, l'insurrezione finale di Milano, in quello stesso giorno, poi scoprirà successivamente, il fratello veniva ucciso a Flossenbürg. Ebbene, la figlia di Eugenio Pertini ha chiesto, come fanno molti parenti, il risarcimento allo Stato italiano, 250.000 euro. L'avvocatura, quindi, diciamo, l'organismo del governo italiano si è opposta a questa sentenza perché non si sa se soffrì. Io quando ho letto, allora, morì a Flossenbürg, io di recente, lo sa chi mi segue, ho scritto anche un libro e uno dei protagonisti, Angelo Aglieri, morì proprio a Flossenbürg, là dove c'era scritto Arbeit macht frei come ad Auschwitz, in questo luogo infernale di non vita dove si resisteva in media 3 mesi, dove c'era questo lavatoio nel quale si espletavano i bisogni corporali seduti e guardando di fronte le masse di cadaveri del giorno sotto i lavandini, e dove ci furono anche delle pagine eroiche come quella del tenente colonnello Ubaldo Pesapane, andate a scoprire la sua storia, o quella del generale Gaetano Cantaluppi, che era rinchiuso a Flossenbürg col figlio, sopravvisse e poi scrisse un libro meraviglioso intitolato Flossenbürg, ricordi di un generale, andate a leggerlo. Non si sa se soffrì a Flossenbürg. Ecco, voglio iniziare da qui, non c'entra niente, Maritana Armeni, ciao e benvenuta.
Ciao. Alessandro, ciao. Vuoi iniziare da qui giustamente, perché ci sono degli episodi, dei segnali nella stampa, ma anche nella nostra vita, che ci danno pienamente le dimensioni di che cosa siamo e di dove vogliamo andare, non lo so. E questo è uno di quelli, cioè in cui c'è la superficialità, ma non so se sia superficialità poi fino in fondo, sì, e non sia invece malafede, ecco, ho detto la parola, di negare delle cose che sono assodate dalla storia, sì, no? Sì.
Adesso, o forse un motivo banalmente
meno conosciuta di Auschwitz,
sì, un motivo per non pagare, è un motivo per non pagare,
però anche questo è molto indicativo, perché il motivo per non pagare è talmente stupido e soprattutto crede talmente nella stupidità di chi legge, degli altri, dei cittadini, eccetera, che fa nascere il sospetto che, come dire, ci sia ormai una sorta di impunità a dire delle cose atroci come queste. Ecco, sì, questo fa un po' impressione.
No, ma dico, mi fa piacere anche perché Ritana Armeni scrive e ha scritto tanti libri che sono pezzi di storia, di memoria, no? che riguardano quel periodo, e quindi so che su questo, come tutti, hai una sensibilità come tutti dovrebbero avere.
Beh, certo, perché la nostra storia più recente, quella da cui siamo nati e rispetto alla quale dobbiamo fare ancora molta attenzione, perché la storia da cui siamo nati e che noi pensiamo di aver sconfitto nei suoi orrori, purtroppo può risorgere, non è come abbiamo visto, ci sono molti episodi dei quali noi capiamo che quello che pensavamo superato invece può esserci ancora. I nazisti in Europa ci sono ancora, sì, per esempio.
Esatto. Allora, poi devo fare una precisazione, perché poi torneremo su questa cosa anche alla bagarre della Camera. Qualcuno mi dice: ma Sandro Pertini era socialista, ignorante. Appunto, io ho detto proprio questo, nel senso, al leghista che ha detto bella ciao, richiama il comunismo, ho detto allora Pertini era comunista.
Era comunista.
Ovviamente, per dire, era socialista, sì, e cantava bella ciao, per dire, è una lo dico in francese, una minchiata al fatto che Bella Ciao richiami il comunismo. Bella Ciao richiama la libertà, la liberazione, eccetera. Però mettiamola qui da parte. Allora, ti devo far parlare di questa vicenda del G7. Si racconta che nella notte ci sarebbe stato uno scontro diplomatico tra Macron, Francia, e la Meloni sul tema dell'aborto da inserire o no e con quali termini nel documento finale. È una questione secondo te politica, cioè Macron ha paura che Meloni tiri la volata alla Le Pen, oppure è una questione sostanziale di diritti che andrebbero ribaditi?
Io credo che ci siamo di fronte, le due cose non sono in contraddizione, non è in contraddizione la politica con i diritti. Siamo di fronte sicuramente ad un atteggiamento di Macron, come hanno ampiamente raccontato i giornali, l'atteggiamento di Macron, lo sconfitto delle elezioni europee, che nel momento in cui comincia la campagna elettorale vuole ripetere alcuni punti del suo programma, e tra cui noi, di recente la Francia ha introdotto il diritto d'aborto nella Costituzione, quindi quello. Sicuramente è politica anche però la risposta che gli è stata data, e questo apre uno scenario, ahimè, mai chiuso sulla questione dell'aborto. Cioè, noi viviamo in un paese il cui governo, i cui rappresentanti di governo sono contrari alla libera scelta della donna. Vada bene, hanno detto che la legge sarà mantenuta, ma non perdono occasione di fare questo stillicidio assurdo. E per l'occasione di ripetere la loro contrarietà. Allora, tu ti ricordi che di recente c'è stata la questione del movimento pro-life nel PNRR?
Sì, come no?
Che non c'è niente di più assurdo che pensare che si debbano chissà perché nel PNRR ci deve essere l'introduzione dei pro-life nei consultori. Questo è un'altra occasione. Gli italiani e le italiane devono sapere che questo governo non è solidale con la libera scelta delle donne. Noi di questo dobbiamo prendere atto e secondo me starci molto attenti.
Oggi
la questione Macron è stata un'occasione per ribadirlo secondo me.
Sì, tra l'altro pare che su questo Biden, che viene definito sempre Sleepy Joe, no? Ha saltato la cena, sembra un po' frizzato nelle immagini, però pare che lui o comunque i suoi sherpa, gli sherpa americani, abbiano tenuto il punto a dire o si cita questo tema dell'aborto oppure gli Stati Uniti non firmano, che non firmare il documento finale del G7 è una cosa grave. Ti sottolineo
anche perché Biden ha i suoi guai sull'aborto, perché in molti paesi, in molti stati l'aborto ormai per le donne l'aborto sta diventando un problema.
È un tema politico molto. C'è un'intervista oggi ad Acia Maraini sulla Stampa. Lei sostiene bisognerebbe fare come la Francia, inserire il tema dell'aborto in Costituzione. Dice Acia Maraini: è una richiesta di libertà. E pensare che le donne abbiano il piacere di rimanere incinte per poi abortire è una follia. E quindi andrebbe secondo te andrebbe inserito?
Guarda,
come fa la Francia?
Io inserito nella Costituzione sì. Io sono abbastanza contraria, posso spiegarti i motivi, all'idea di usare per la parola aborto, di accostare alla parola aborto la parola diritto. Il diritto, a mio parere, è una cosa positiva, no? Sì. Allora, l'aborto non è una cosa positiva.
Infatti dice è una richiesta di libertà, dice Dacia Maraini.
Esatto, è una richiesta di libertà. Allora, noi le donne devono chiedere il diritto alla libera scelta.
Sì.
Il diritto alla libera scelta è diverso dal diritto all'aborto. Non è soltanto una questione terminologica, è una questione importante. Cioè, se ci si mette come persona, noi donne siamo delle persone che chiediamo il diritto di scegliere quello che vogliamo fare del nostro corpo. Che secondo me la Costituzione francese sbaglia terminologia. E anche secondo me l'Europa sta sbagliando, perché il diritto d'aborto assume una connotazione tutta negativa. Sì. Tutta negativa, perché devo, io posso avere diritto alla libertà, perché devo avere diritto all'aborto?
Ah, interessante, perché ribadiamolo, può sembrare una questione di lessicale, ma invece è sostanziale. Il diritto di libera scelta non vuol dire il diritto di abortire.
Allora, io difendo il diritto di libera scelta della donna che vuole un figlio, e quindi lo Stato deve fare di tutto perché questa donna possa farlo. Difendo la libera scelta della donna che non lo vuole fare. Ma è diverso da dire difendo la libera scelta della donna che vuole abortire. Ma
No, è chiaro, è chiaro.
Non lo so.
È
una cosa molto difficile forse da comprendere.
No, ma in realtà, guarda, i nostri ascoltatori secondo me hanno capito benissimo il senso della tua precisazione. Ti devo portare sulle questioni parlamentari quotidiane. Allora, di la verità, però, hai fatto anche la portavoce di Bertinotti, sei stata, come dire, hai visto la politica ora da giornalista o da osservatrice, prima da, come dire, la persona dentro le istituzioni, ma quello a cui stiamo assistendo, che cos'è? Un po' la classica bagarre elettorale, parlamentare, oppure un qualcosa di serio, di
no,
di
secondo
profondo?
Me non è la classe, guarda, gli scontri in Parlamento ci sono sempre
ma
stati,
sì, certo.
Allora ti ricordi Pannella che cosa faceva, eccetera. Qui c'è una sorta di c'è qualcosa di più, secondo me. C'è una sorta di odio represso che viene fuori, che quasi denuncia quasi una non incapacità, spesso una deficienza della politica. Cioè è come se non si riuscisse ad esprimere la politica diversamente se non in quelle cose volgari e rissose che abbiamo, sì, che abbiamo visto. Sì. È come se non si potesse fare a meno di questo per dire che si è fermamente contrari o si è fermamente favorevoli a qualcosa.
Beh, è una rappresentazione di quello che succede sui social, nella vita quotidiana, dove ormai non si riflette più, non si approfondisce, si scontra, ecco.
Ecco, e poi appunto tu hai detto la parola social. La parola social è, tu dici che c'entra con l'aula. Secondo me c'entra perché noi attraverso i social ormai abbiamo maturato una cultura, passami la parola, binaria. Cioè o siamo favorevoli, chiaro, o siamo contro. No? L'abbiamo visto ormai nei social, è questo, cioè ci dà la parte peggiore di noi, quella che in genere va controllata, mitigata, acculturata, eccetera, eccetera, invece no, la esprimiamo tutta. Secondo me quello che è avvenuto in Parlamento, adesso ci sembrerà anche questo un'esagerazione, ma è l'espressione di ciò che siamo diventati dentro attraverso i social, perché non vedo altra, cioè voglio
allora,
dire...
Ma guarda, io seguo questo ragionamento, lo vediamo in questi giorni nelle elezioni europee, quando abbiamo parlato dell'elezione per esempio di Ilaria Salis, e molti dicono io allora Vannacci, cioè o era le elezioni per molti erano o Vannacci o la Salis, ma in realtà si poteva,
e quando
anche...
si parla della Salis o il colpevole o innocente, no, noi chiaro. Stiamo parlando di diritto, potrebbe essere il salto, no, per esempio qui in un ragionamento più giusto e più serio è comunque noi non vogliamo che una donna anche accusata dei peggiori delitti ammessi che li abbia commessi sia trattata in quel modo. Ecco, questo terzo ragionamento non viene mai fatto, viene fatto lei o ha come dire è un'assassina, delinquente, eccetera eccetera, oppure è una santa, no?
siamo sempre polarizzati
e quindi stiamo perdendo qualcosa di molto importante. Questa rissa al Parlamento, secondo me, che dovrebbe essere il luogo invece della discussione, della mediazione, della comprensione anche tra le forze politiche, ecco, è diventato quella cosa che abbiamo tutti visto, no? Come alla Moviola, no?
Sì, al bar.
Ecco, e tutti lì a guardare se c'era il deputato che mollava il pugno, che non mollava il pugno.
Sì, che poi tra l'altro in vari retroscena raccontano Giorgia Meloni arrabbiata, perché con tutti i leader mondiali lì al G7 dice: ma come, mi fate una rappresentazione tale delle istituzioni italiane? Io poi dopo, come dire, deve anche avere un biglietto da visita importante, quello del G7, e poi in Parlamento succede, proprio in questi giorni succedono queste scene. Ritanna, io ti devo salutare, ti ringrazio. Starai scrivendo qualcosa, ma forse quando scriverai.
Sto scrivendo qualcosa, poi quando ve lo dirò.
lo scopriremo. Grazie a Ritanna Armeni, giornalista, scrittrice. Andiamo un attimo in pubblicità. Voi potete chiamare all'800 24 00 24, poi parleremo un po' di Cina, di questi dazi che l'Europa ha imposto alle aziende automobilistiche cinesi. Vi ricordate, ne parlavamo giusto qualche giorno fa, torneremo, e poi altri temi, state con noi.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
The night she was looking pretty good, she looked out of sight. I held her hand, she frowned at me. She said, come on baby, let's go down to the sea. Then I knew things were right as time went on. Our love grew before the dawn, and I knew by the smile upon her face that I showed somehow. To see the smile on her face. Well, we went to a party just the other night. Everybody there said she looked out of sight. 'Cause I had trouble before with another girl, and now it seems like I'm in a brand new world. And I saw by her face she could keep me away. She could thank me, thank me, thank me, thank me, thank me for a brand new day. Yeah, and she's my heart's delight. Oh, my baby's so out of sight. Oh, and she knows by the time I come home. Oh, yeah.
Milan, bella ciao, era un canto delle mondine. Con altre parole, le parole furono cambiate dopo la liberazione, ma un bel po' dopo, mi sembra nel 48, i partigiani cantavano Fischia il vento.
Momento Precisetti, sì certo, ma la sostanza, no? Associarla al comunismo è una roba, un ragionamento molto grezzo, molto grezzo.
Milan, per quelli di destra, tutti quelli che non sono di destra sono comunisti.
E meno male che fanno queste gazzarre in Parlamento, almeno si vede la vera natura di chi ci sta governando e chi ci sta portando verso una democratura.
C'è anche tutta la vicenda che continua. Oggi non riesco a parlare, sono infastidito dal fatto che Manera è dal Papa, io no. Ecco,
problemi!
Problemi. Continua la vicenda anche che riguarda il generale Vannacci, l'onorevole eurodeputato generale Vannacci. Scrivono i giornali che anche la procura militare potrebbe indagarlo. E qui fanno un errore, la nostra prode redazione con Elisabetta Fusconi ha appurato come stanno le cose. Rischia il procedimento al tribunale militare, che è una giurisdizione diversa da quella ordinaria. Non per istigazione all'odio razziale, che non è un reato contemplato nel codice militare, ma la Procura Militare di Roma indaga per istigazione a militari a disobbedire alle leggi. È un reato militare, non esiste l'istigazione all'odio razziale, che invece esiste per l'ordinamento quello non militare. e qui indaga la Procura di Roma. Vabbè, tanto dovevamo come precisazione, anche se volete intervenire su questo, ma appunto la Commissione Europea, avete letto forse ieri sul Sole 24 Ore, ha imposto dei dazi aggiuntivi su alcuni marchi di auto elettriche cinesi. Ne avevamo parlato settimana scorsa e torniamo a parlarne con Alessandra Colarizzi, che torna con noi, direttrice editoriale di China Files. Buongiorno, buongiorno Alessandra, benvenuta. Ben ritrovata.
Buongiorno a voi, grazie per l'invito.
Allora, se ne parlava settimana scorsa, qui c'è chi dice è giusto, sono aziende che hanno rubato molto di tecnologia e quindi andrebbero fermate, e dalla Cina c'è una reazione dura, no? Cioè, pagherete per questa scelta. Ci aiuta a capire che cosa è in ballo?
Ma diciamo che a me sembra essere un po' l'epilogo in realtà di un braccio di ferro che continua, se vogliamo, dal 2012, quando la Commissione Europea avviò le prime indagini antidumping sui pannelli solari cinesi. Cioè, questo per dire che di fondo mi sembra che ci sia un po' la volontà finalmente di forzare la Cina a mantenere un atteggiamento più votato alla reciprocità, perché ricordiamoci che insomma è uno di quei principi che l'Unione Europea ha sempre cercato di far valere nei rapporti con la Cina. L'economia cinese non è un'economia pienamente di mercato, non è neanche più un'economia pianificata, però insomma lo Stato continua a mantenere un ruolo molto molto forte nell'allocazione delle risorse, e sappiamo che insomma i sussidi sono un po' alla base del modello economico cinese, anche quando parliamo di aziende private.
Però mi sembra di capire che da quell'orecchio, cioè della reciprocità, il governo cinese non ci voglia molto sentire. La reazione non è stata, come dire, da reciprocità, a dire beh sì, va bene, allora ci adeguiamo, ma più pagherete per questa scelta. E allora?
Beh, diciamo che la Cina non, da questo punto di vista, non ha grande margine di manovra, perché sul banco degli imputati c'è appunto il sistema economico cinese, quindi la possibilità di come dire, cambiare completamente questo modus operandi è abbastanza, mi sembra impossibile. Insomma, scordiamoci che possa in qualche maniera rinunciare a sussidiare le proprie aziende. C'è tuttavia, secondo me, da parte della Commissione Europea il tentativo comunque di lasciare un margine di manovra a un possibile accordo che in questo momento non è chiaro quale potrebbe essere, però diciamo che al momento le tariffe non sono ancora effettive, lo diventeranno dal 4 di luglio, e nel frattempo appunto le aziende cinesi hanno anche il diritto di poter contestare i calcoli effettuati dalla Commissione Europea per quanto riguarda appunto i sussidi e le agevolazioni di cui hanno giovato. Sì. E mi pare anche di capire dai movimenti delle aziende cinesi che forse Pechino spera di poter ottenere una qualche concessione spingendo le proprie aziende a investire in Europa, come già peraltro hanno annunciato di voler fare molte delle aziende sottoposte a possibili tariffe.
Resta da capire. È interessante questo tema dei dazi, no? Che sono un po' il contrasto, il contraltare del cosiddetto libero mercato, no? Paesi come quelli occidentali, come anche gli Stati Uniti, che sono, come dire, per il libero mercato, e che poi, penso per esempio a Trump, no? la sua politica di dazi, di protezione proprio dei prodotti interni, sono quei paesi, l'Unione Europea, gli Stati Uniti, che ora dicono no, bisogna porre però un argine, perché così non si può farci inondare il mercato di prodotti a basso costo, anche se ormai di buona qualità, anche quelli cinesi, ma a basso costo.
Sì, che peraltro è quanto dice proprio la Cina, cioè dice le nostre auto sbancano in Europa non
per la qualità, anche per la qualità, oltre che per il prezzo. La via dei dazi è la via giusta, secondo lei, proprio dal punto di vista di analisi economica?
Ma io non sono un economista, però diciamo che forse arrivati a questo punto, quantomeno la minaccia potrebbe servire a qualcosa. Diciamo che da vari studi è emerso che al momento le tariffe previste, che sono, arrivano a un massimo del 38%, sì, che si vanno ad aggiungere al 10% già effettivo, non basterebbero a bloccare l'export cinese. Cioè, anche con queste tariffe aggiuntive, comunque sia, le auto cinesi rimarrebbero molto competitive a livelli di prezzi. Quindi anche questo forse lascia intendere che sia più, se vogliamo, un'arma per avviare un negoziato di qualche tipo, piuttosto che proprio per bloccare le vendite di, sì, auto cinesi, che peraltro sappiamo che in molti paesi europei, in primis la Germania, non è vista di buon grado questa politica dei dazi, perché chiaramente compromette anche il business delle aziende europee che sono presenti in Cina, che producono in Cina. Quindi sì, il discorso è abbastanza complicato.
Sì, la questione della reciprocità però è anche il tema fondamentale, perché le aziende, non so, occidentali non possono investire in imprese cinesi con la stessa facilità con cui capitali e capitalisti cinesi possono, certo, investire sulle imprese occidentali, insomma, e lo sappiamo, insomma, perché non sono due sistemi politici equiparabili dal punto di vista della democrazia. Questo è un dato di fatto. Allora uno che fa? O erige un muro commerciale, intendo, oppure qualche patto, qualche via d'incontro bisogna trovarla a metà.
Sicuramente, sicuramente, ma infatti penso che sia un po' questo anche una posizione molto più aggressiva da parte della Commissione Europea negli ultimissimi mesi. Cioè, ricordiamo che non è i veicoli elettrici non sono gli unici prodotti ad essere stati minacciati con l'imposizione di dazi, ma sono in corso anche indagini su i pannelli solari, sulle turbine eoliche, su tutti quei settori, peraltro su cui sta puntando per cercare di ribilanciare il proprio modello economico, che è stato per decenni basato sul settore immobiliare e che invece negli ultimi anni ha cominciato chiaramente a mostrare segni di grande difficoltà, con anche l'ipotesi di una liquidazione di grandi aziende immobiliari. Quindi sì, sicuramente questo è un punto che va tenuto in considerazione in questo nuovo braccio di ferro tra Cina e Unione Europea.
Noi ringraziamo Alessandra Colarizzi, grazie, ripeto, China Files, se volete chinafiles.com, potete anche visionare per farvi un'idea di questo, insomma, raggruppamento, i giornalisti, i sinologi che si occupano di tutto quello che avviene in Cina e non solo, e dalla Cina nel mondo. Grazie davvero Alessandra Colarizzi. Noi andiamo al traffico.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Siamo con Mauro da Milano a chiudere la prima ora di Uno Nessuno 100 Milan. Mauro,
eccoci. Sì, buongiorno dottor Milan. Prego. Complimenti innanzitutto, perché siete gli amici di ogni mattina lavorativa. Grazie. Mentre sono in macchina. e un saluto anche all'amico Manera, che adoro, siete spettacolari. Sì. Senta, vorrei dissentire, ma educatamente ovviamente. Mm-hmm. Lei prima ha fatto un'osservazione dicendo i prodotti cinesi sono, ma non sono. Io vado spesso in Cina per lavoro, mi occupo di consulenze aziendali. Io ho visto delle fabbriche che noi in Europa ci possiamo solamente sognare.
Ho detto appunto questo, da giorni lo diciamo, cioè che ormai non sono più i prodotti cinesi, cioè di bassa qualità, anzi che sono prodotti validi.
C'è un problema enorme, specialmente nell'automotive. Il problema sono i paletti che mettono, che esattamente noi che siamo un po' agé, ci ricordiamo quando in Italia entrarono le macchine giapponesi, che la Fiat fece un'ostruzione incredibile per i pezzi di ricambio e non voleva che si creassero gli hub per avere. La stessa cosa sta succedendo in Italia in questo momento e in Europa. La Cina fa paura perché ha uno standard qualitativo eccelso. Se FC Auto, questa è una mia considerazione, rendesse pubblici i dati sui guasti delle varie macchine, non voglio fare i nomi delle marche, ma ormai è un consorzio un po' come in aeronautica, il consorzio Tristar, la stessa cosa. Noi ogni volta che prendiamo una macchina FC Auto, prendiamo una macchina con componentistiche a bassissimo costo e con problematiche incredibili.
Prendiamo
un aereo, il 90%, il 60% della componentistica aeronautica è fatta in Cina.
No, ma non c'è dubbio, Mauro, adesso mi devo fermare che c'è il giornale radio. C'è poi il tema appunto di diritti dei lavoratori, delle persone che lavorano, di tecnologia che, come abbiamo raccontato nel libro di Fabio Scacciavillani e Marco Mengoli la scorsa settimana, spesso viene rubata, proprio letteralmente saccheggiata da aziende cinesi che copiano. È vero che, come diceva Picasso, il vero genio non è chi inventa ma chi copia, però c'è un tema molto molto complesso. In ogni caso ci fermiamo per il giornale radio, la seconda ora tra poco.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile, ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Ora che te ne vai e mi lasci sempre meno sola, ora che non ci sei, sarà un'altra musica, un'altra verità per chi vivrà, per chi verrà, vedrà, vedrai, vivrà. E ora che te ne vai, ho smesso di fumare e non ho più rancore per tutte quelle cose che avrei voluto dire.
Ma li leggi i giornali? Il governo cinese vuole comandare il mondo, quindi fanno la guerra commerciale invece che la guerra militare, come fa la Russia, alleata alla Cina.
Ok, questa è la musica.
Dazi alla Cina, ma chi ci rimette comunque alla fine è il consumatore. Invece di imporre dazi alla Cina trovassero il modo in Europa di produrre auto elettriche a costi concorrenziali.
Ora che te ne vai, non fai più rumore, non fai nessun dolore, non c'è nessuna grazia, è un ago dritto al cuore. Da principio era la neve, non è stata colpa mia, siamo andati in culo al mondo, ma ci sei finito dentro e ci son venuta.
Smettila Mila con sto fascismo, smettila, smettila con sto fascismo, è passato, basta.
Il cretino purtroppo fa la sua comparsa da ogni parte.
Ma Mughini, no, ma perché Mughini? No, 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 no. Allora, la seconda ora di Uno Nessuno 100 Milan ci ha chiamato, io sono anche un pochino emozionato perché sono le straordinarie, come dire, gli straordinari percorsi che accadono a volte in radio. Giovanni dalla provincia di Pavia, buongiorno Giovanni.
Buongiorno Alessandro.
Dovrei, lei porta il cognome della persona che ho citato, essendo, no, essendo il nipote, no?
Immagino. No, io è mio nonno materno. Io di cognome faccio.
Va bene, un altro. Va bene. Allora, lei ci ha chiamato. Io prima ho citato, parlando del campo di sterminio di Flossenbürg, Ubaldo Pesapane, la cui storia adesso magari diciamo. E lei ci ha chiamato dicendo: era mio nonno.
Sì, era mio nonno, io l'ho conosciuto fino a quando avevo 17 anni e lui raccontava le storie, era un po' reticente a raccontarle, però spesso a tavola si riusciva a tirargli via qualche parola.
Sì.
E lui si è salvato ed è stato la persona che ha portato in Italia tutti i libri dei vivi e dei morti italiani al campo di Flossenbürg.
Esatto.
Mio nonno, che era un ufficiale dell'esercito italiano, si è salvato perché scriveva molto bene. Quando è arrivato a Flossenbürg dal campo di concentramento di Bolzano, ha fatto una specie di gara di scrittura per tenere i libri dei vivi e dei morti, e lui scriveva in una maniera incredibile, aveva una calligrafia bellissima e con questa matita copiativa ha vinto questo concorso ed è riuscito ad andare quindi ad avere un lavoro in un ufficio e non in miniera, perché a Flossenbürg si lavorava, si spostavano pietre e praticamente fino alla morte. La vita media era tre mesi.
No, ma infatti io adesso poi magari mi permetterò di chiedere un ricordo personale. Io appunto l'ho conosciuta così nello scrivere il libro, la storia di quello che fu chiamato anche lo scrivano di Flossenbürg. Pare incredibile, ma a un certo punto i nazisti fecero un concorso per tenere l'elenco dei morti, ed erano 300-400 al giorno i morti, e suo nonno lo vinse per questa straordinaria calligrafia, la capacità di riprodurre anche tutti i caratteri grafici delle persone che venivano da altri paesi, quindi e che cosa fece di straordinario? Fece una scelta che gli sarebbe costata la morte in due secondi, e cioè tenne un elenco separato degli italiani quando andava in questa stanza dove c'erano tutti i cadaveri. Ogni volta che trovava un italiano teneva una contabilità separata, perché si disse: se mai uscirò da questo inferno, andrò dai familiari di tutte queste persone e le avviserò del destino dei loro cari.
Esatto.
E così ha fatto anche il protagonista del mio libro, la moglie, per la verità, riceve a un certo punto una lettera dal tenente colonnello Ubaldo Pesapane e la informa che il marito è morto lì a Flossenbürg.
Infatti mia mamma racconta che quando era piccola c'era questa fiumana di persone che arrivava a casa
a Seregno,
poi a Milano, per chiedere a che fine avevano fatto i propri mariti, i propri padri e così. Quindi
Le posso
e lui
chiedere,
poi ha nascosto questi libri prima di quella famosa marcia della morte, li ha nascosti e poi dopo li ha recuperati quando li hanno liberati, quando sono tornati indietro. è riuscito a portarli in Italia.
È vero, come diceva, io ho letto una testimonianza della figlia Giovanna.
Sì, mia mamma.
Esatto, che diceva non si ritenne mai un eroe.
Ma no, no, assolutamente no, anzi, ne parlava veramente col contagocce di queste cose. Quindi non,
questo è capitato a moltissimi sopravvissuti.
Sì,
sì. Ai campi
credo che molti non ci credessero di quello che è successo lì. Io mi ricordo che mio nonno raccontava che la sensazione più brutta era quella che magari vedevi uno di fianco a te che cadeva, che lo picchiavano, che la cosa, e non potevi far niente.
Non dovevi
perché
fare niente.
Non dovevi fare niente, perché sennò morivi anche tu.
In giro di pochi secondi.
E quindi dovevi frenare il tuo impeto di anche solo di raccoglierlo, di tirarlo su.
Io non so se lei ha letto i giornali, ma oggi leggevo appunto la notizia per cui la figlia di Eugenio Pertini, fratello di Sandro Pertini, ha fatto appunto la causa chiedendo i soldi al fondo per le vittime dei crimini nazisti, e l'avvocatura di Stato dice ma non si sa se soffrì, cioè a Flossenbürg, quel luogo che suo nonno appunto ha raccontato molto bene.
Sì. Credo che sia una cosa fantascienza nera, fantascienza, cioè una cosa, uno che dice una roba del genere. Cos'è, si andava in vacanza a Flossenbürg, una roba incredibile.
Giovanni, grazie per questa testimonianza, insomma, per questo racconto, insomma, che nasce così casualmente da ascoltatore, ma insomma vedete che i fili radiofonici sono questi. Grazie davvero per essere stato qui e raccontarci la storia di suo nonno, il tenente colonnello Ubaldo Pesapane. Io voglio anche ricordare anche il generale Gaetano Cantaluppi, che fu rinchiuso lì a Flossenbürg, sopravvisse, fu rinchiuso col figlio, quindi anche, come dire, lo strazio di essere insieme al figlio, entrambi sono sopravvissuti, e Gaetano Cantaluppi ha scritto proprio il libro Flossenbürg, ricordi di un generale, che è proprio un viaggio nell'orrore. Basta leggere quel libro per capire cosa succedeva a Flossenbürg, e poi ci si chiede se davvero le persone lì abbiano sofferto o no. Ovviamente domanda retorica. Andiamo al traffico.
Strade in diretta.
Un saluto a voi tutti all'ascolto, segnalo code per incidente sull'Autosole in direzione Roma tra Ferentina e Colleferro, in direzione Napoli code di curiosi tra Colleferro e Anagni, sulla tangenziale di Napoli verso Pozzuoli code per incidente tra Secondigliano Aeroporto e Capodimonte, nel nord-est code per lavori sulla A28 Porto Gruaro Sacile tra Pordenone e Cimpello in direzione Porto Gruaro, code per lavori anche sulla statale 36 Milano-Lecco tra Seregni e Monza verso Milano. A più tardi, buon viaggio.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Oggi sono triste, tu non puoi capire come sento la mancanza di Manera, giuro, guarda, giuro. Per me è come un fidanzato oramai, siamo una coppia di fatto. Lo sento la mancanza.
scusate, ma se il Papa va al G7 e Leonardo Manera va dal Papa, Leonardo Manera va al G7?
Sì, il programma adesso non è che siamo, dovrei chiamare il cardinale Nespoli qui che il programma lo stende tutti i giorni, tra l'altro è il cardinale che è proprio deputato a scrivere il programma del Papa giorno per giorno, quindi sta proprio credo che fosse mattino comici 13:30 G7, non fate ironie, prima i comici e poi i politici.
Sì,
c'è la conferma anche di Draghi. Allora, quindi il comici avrà finito, ma vogliamo, non so, forse in chiusura si potrebbe fare anche una chiamata a Manera, capire se ha fatto delle battute, se ha detto delle parole inopportune. Sapete che il Papa ultimamente no, però con i comici no, perché sicuramente si sarà trattenuto. Allora, ieri leggevo che sono arrivati a raccogliere 1 milione di firme per riportare al Cairo la stele di Rosetta, che è al British Museum a Londra. Protagonista di tutto questo soprattutto è l'archeologo e anche ex ministro delle antichità in Egitto Zahi Hawass, 77 anni, oggi tra l'altro, ma vi giuro è una coincidenza, sulla stampa ci sono 2 pagine dedicate a Zahi Hawass. Perché? Perché il governo italiano, ministro della cultura da San Giuliano, starebbe ipotizzando di metterlo alla presidenza del Museo Egizio di Torino. Vabbè, ma questa è un'altra vicenda. Io torno a sentire con piacere il professore di egittologia a Firenze, Federico Contardi. Buongiorno, professore.
Buongiorno a voi.
Ci ha già spiegato, insomma, un'altra volta l'importanza della stele di Rosetta, del perché non è in Egitto. Intanto 1 milione di firme, vabbè, cambia qualcosa? Sono tante, effettivamente.
Secondo me cambia poco, comunque il numero conta fino a un certo punto, perché 1 milione rispetto a che cosa? A quante? Siamo miliardi sulla Terra, quindi un milione è poco.
1 milione sono pochi, bisogna vedere se c'è una contropetizione per richiedere che rimanga dove sta la stella di Rosetta. Anche se lei ci aveva già spiegato, però ce lo ridica, secondo lei dal punto di vista del principio generale, morale, è dove è giusto che stia questa stella?
Allora, da un punto di vista, è sempre un monumento, certo in Egitto starebbe bene in linea teorica, ma in sostanza i motivi addotti affinché questa stella debba tornare in Egitto non sono solidi, perché la dipingono la situazione come fosse stata il risultato di uno spoglio, di una privazione dell'Egitto di questo monumento. Ma ricordiamo che quando è andata la stella di Rosetta fu sottratta, diciamo così, all'Egitto, fu nel 1799, quando l'Egitto non aveva interesse verso il suo passato storico. Prova ne sia che molti monumenti furono nel corso del XIX secolo furono proprio regalati o svenduti all'Europa da parte proprio delle autorità dell'epoca egiziane, perché proprio non vi era apprezzamento verso questo passato faraonico. Quindi la stele fu presa, ma questa stele non è che si trovava in un museo oppure in un magazzino nel 1799, ma era utilizzata come da tempi molto antichi come materiale di riempimento per una fortezza, Rashid.
Ah beh. Quindi
era un elemento architettonico, così come fosse, non so, un libro che uno mette per, se uno ha le gambe del tavolo che traballano, mette il libro sotto.
Praticamente insomma, proprio, sì, cioè, ecco. Trattata, quindi uno può dire, ma come, in Egitto era trattata così sul delta del Nilo?
Ma sì, perché quindi ancora l'egittologia non esisteva. L'egittologia è nata in conseguenza della scoperta della stella di Rosetta. Prima del 1799 non vi era in Egitto, perché non esisteva proprio l'egittologia come disciplina. E non vi era la coscienza, l'interesse assolutamente per le autorità egiziane, l'interesse per le antichità faraoniche.
Tra l'altro, mi scusi, professore, no, su questo c'è anche una contesa tra Francia e Inghilterra, volendo, visto che fu trovata dal capo della campagna d'Egitto francese, quindi di Napoleone Bonaparte, però sta in Inghilterra.
Sì, Sì, va bene, magari questo non vi è nessuna, credo, non vi è nessun problema da quel punto di vista. No, assolutamente. Quindi quello che voglio dire, per dirla con una frase, è semplicemente che non si possono applicare criteri attuali, moderni, di giudizio, etici al passato. Quindi è come se io dicessi a sto punto adesso non vado a visitare le piramidi perché sono state costruite da persone che sono morte, no? Cioè è chiaro che uno non farebbe mai questo ragionamento, ma lo stesso si potrebbe fare per un fatto successo nel XIX secolo o in questo caso fine XVIII, cioè la coscienza egiziana per il suo passato storico alla fine del XVIII secolo assolutamente non esisteva. Basti pensare che nel 1829 l'allora re d'Egitto regalò l'obelisco che adesso si trova in Francia a Place de la Concorde, altro 23 metri, fu asportato dal Tempio di Luxor e portato a Parigi come regalo del re d'Egitto alla Francia. Anzi, in origine erano due gli obelischi, cioè entrambi i grandi obelischi del Tempio di Luxor dovevano essere tutti e due portati a Parigi. Poi però fu portato soltanto uno, direi anche per fortuna, e soltanto nel 1990 il presidente francese Mitterrand rinunciò, ovviamente, questione di buon gusto, ad avere il secondo obelisco. Però per dire, ecco, che persino nel XIX secolo, quindi dopo la nascita dell'egittologia, che nasce, ripetiamo, nel 1822, queste opere e monumenti egiziani venivano regalati all'Occidente di spontanea volontà delle autorità egiziane.
Potrebbe essere una obiezione stessa degli egiziani a dire non siamo responsabili degli eventuali errori del passato. Adesso che abbiamo una cultura dell'egittologia
però non si possono dire quello che è successo nel 1799
non vale,
è colonialismo, sfruttamento, eccetera.
Quello magari lo si può mettere come argomentazione per cercare di convincere. Ci spiega perché ci sono sia geroglifici, leggo poi anche lì in una parte in egizio e una in greco antico, questo sulla stella di Rosetta.
Questo sì, perché il monumento risale al 196 a.C. quando l'Egitto era governato da una dinastia di origine macedone, quindi parlante greco, e quindi il monumento, essendo un monumento regale, era scritto nella tradizionale scrittura antico egiziana millenaria in caratteri geroglifici, poi nell'allora contemporanea lingua locale che era il demotico e la lingua dei dominatori che era il greco, quindi è per questo che è trilingue.
Quindi ci sono tre lingue, sì.
Comunque io prenderei la stella di Rosetta, come molte antichità che si trovano legalmente, diciamo, nei paesi stranieri come ambasciatori di un determinato stato, in questo caso dell'Egitto, e direi che sono i migliori ambasciatori, perché chi visita un museo in Europa contenente antichità faraoniche poi chiaramente è, a mio avviso, interessato e userei pure il termine affascinato da questa civiltà e magari si reca in Egitto per visitare dal vivo, diciamo, il paese.
Sì.
O pensiamo anche all'Italia, no? Tutte le antichità italiane che sono presenti, le belle arti italiane presenti all'estero, sono i nostri ambasciatori. Ecco,
ma sì,
quindi
insomma,
la vedrei anche in questo modo.
È cosiddetto patrimonio dell'umanità. Un'ultima curiosità, ho letto che pesa 760 kg. La stella di Rosetta.
Ho capito. Io non l'ho mai pesata perché non arrivo a tanto.
Anch'io, però l'ho letto.
Esatto. Però più recentemente è stato scoperto, si è sempre ritenuto in passato che fosse di basalto come materiale, talvolta si vede
invece
alcune guide, invece è grano di orite. Grano di orite, un po' diversa, e comunque si è scoperto abbastanza recentemente attraverso
anche
delle analisi.
Questo, va bene.
Ecco,
professore, io la ringrazio molto, la ringraziamo molto sempre per la sua gentilezza, la sua sapienza, insomma, per darci anche delle nozioni. Federico Contardi insegna egittologia all'Università di Firenze, insomma, questa di sfida sulla stele di Rosetta, dove deve stare? Al British Museum o tornare in Egitto? Lo chiedo a Deborah Rosciani, che sa tutto, uno se fa le domande, deve stare la stele di Rosetta secondo te?
A casa sua.
E qual è casa sua? Casa di Mauro Meazza, che se la rivenderebbe
dove paga le tasse.
No. Eccoli. Mamma mia. Sai che dov'è Manera in questo momento?
Ma ti dirò che non lo voglio neanche sapere.
No, dai, è dal Papa, insieme a diversi comici.
Ma il Papa è al G7.
Il Papa prima ha ricevuto i comici, forse è già finita. E poi
e
va
poi
a
G7. Lo stesso a G7 a fare
no,
attrezzata.
No, anche tu le battute, da. Prima dai comici e poi dai politici e non fare battute. Oggi è la giornata politici.
Vabbè, che mi censuri, non si può dire niente in questa trasmissione.
Ho letto nel tuo pensiero.
Vabbè.
Stavi facendo una battuta che poi dopo ti sistemavano tutti i comici.
Va bene.
Dai,
ciao,
la borsa.
Ciao.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.
Borse in diretta.
Buona mattinata da Deborah Rosciani. Non accenna a rallentare, a diminuire il mood negativo che sta colpendo i mercati finanziari a seguito del voto per l'Europarlamento dello scorso weekend, a parte la pausa di metà settimana, un recupero per i listini che era stato determinato dal dato incoraggiante sull'inflazione americana. Ebbene, da ieri le borse europee hanno di nuovo ricominciato appunto a vedere delle perdite pesanti. Si replica anche quest'oggi con Parigi in calo dell'1,38%, Francoforte meno 0,56% e Milano ancora una volta la peggiore di tutte con un calo dell'1,52%. Sicuramente le preoccupazioni riguardano anche il debito pubblico con lo spread BTP e Bund che è di nuovo ritornato sopra i 150 punti base e l'euro che è tornato a scendere dopo aver recuperato 1,08% sul dollaro, adesso si ritrova di nuovo a 1,07%. Per quello che riguarda il mercato americano, ieri abbiamo registrato nuovi record, in particolar modo per la tecnologia. Il Nasdaq ha chiuso con un rialzo dello 0,34%, leggermente negativo il Dow Jones, ebbene lo Standard & Poor's. Piazza Affari, vediamo questa mattina i titoli che comunque sono interessati da acquisti. Amplifon più 1,58%, Campari più 0,5%, Saipem più 0,34%, solo tre titoli positivi a Milano in questo momento, mentre le vendite sono particolarmente forti su tutti, di nuovo i titoli del settore bancario. Per il momento è tutto, ci aggiorniamo alle 11:30.
Uno, nessuno, 100 Milan.
Senza Manera c'è più cultura in trasmissione.
Giusto.
Vergogna Pietro la Corte, eh? appena com'è, i topi, i gatti, eh? I topi ballano, bravo. Come si dirà in America? And the cats away and the mice dance.
But it's too late to say you're sorry. How would I know? Why should I care? Please don't bother trying to find her. She's not there. Nobody told me about her. What could I do? Well, no one told me about her.
Notate la sfoggia di cultura, è plurale di mouse.
Mouses.
Cos'è, un copione comico?
No, quello lo lasciamo a Manera e al Papa.
Se ci ridessero tutti i quadri, le opere d'arte che hanno trafugato dall'Italia, i musei del mondo sarebbero semideserti.
Ma c'è il mio scrittore preferito, Mauro Corona, torna con noi. Buongiorno Mauro, come va? Come sta?
Oh, buongiorno ragazzi, va bene. Ma innanzitutto devo delle scuse a Radio 24 per la puntata precedente. Vi devo delle scuse perché andai al bar con un boscaiolo che aveva venduto la legna E non era opportuno che i nostri ascoltatori mi sentissero.
Beh, ma sicuramente sarà stato un momento ben più alto e ben più divertente.
Sublime, sublime, sublime. Però i nostri ascoltatori non... No, no, non avevo più la voce impostata alla recita.
Mauro Corona che torna con noi, che ho scoperto, l'ho sentito dalla Bianchina dire di avere votato Michele Santoro, il pacifismo. Sì. È andata male, sì. Nel senso, questo sbarramento è giusto secondo lei, lo sbarramento, no? Per cui
non... Ma... non lo so, io vado a istinto, quindi mi pareva, a parte che ho sempre ammirato Santoro quando conduceva i programmi, quindi mi sono buttato lì, ma non me ne intendo molto di io ho sempre votato a sinistra, però stavolta non c'è più questa sinistra, allora ho provato a cambiare. Mi sono pentito di non aver dato il voto per fare leggere che ce l'ha fatta lo stesso quella ragazza, la Salis, che potevo aiutarla con, anche col mio voto, però insomma ce l'ha fatta lo stesso e va ben così, vediamo come si sviluppa il resto.
Sai che su questo molti dicono, ah, non è democrazia la Salis, con i reati che avrebbe fatto, con le condanne.
Dovrebbero, chi usa la parola democrazia a sproposito, diceva Nicolás Gómez Dávila, un grande pensatore colombiano, se voi leggete Escolios oppure Pensieri antimoderni, diceva le democrazie esercitano di preferenza la tirannide attraverso il potere giudiziario. Quindi io consiglierei di evitare di vantare la parola democrazia, dove poi c'è un libro anche anonimo ateniese, perdonatemi ste citazioni, l'anonimo ateniese 222 avanti Cristo, scritto un libretto La democrazia come violenza, con una prefazione di Luciano Canfora. Perché parlare di democrazia e pararsi il sedere dietro questa parola non va bene, la democrazia va dimostrata, non citata.
Per esempio, è democrazia anche quello che vediamo in Parlamento. E in questi, forse se avesse visto queste due scene, le ultime scene in Parlamento, Corona non sarebbe andato a votare.
Guardi Milan, è una cosa indegna e ci vorrebbe una legge. Questi lottatori da osteria, perché nemmeno al bar sport si vedono quelle scene lì, ecco, che dovrebbero essere puniti, ma puniti severamente. Intanto subito 5 mesi senza paga. Perché non si può ridurre il Parlamento italiano a risse da stadio, a risse... Queste qui è proprio la mancanza di stile, la violenza, la mancanza di educazione, di etica. Siamo in Parlamento, signori miei, e vi abbiamo messo lì noi, non certo io. Ecco, queste cose sono indegne, qui bisogna intervenire. Avete fatto quella rissa lì, e allora fuori, sospesi per tot tempo... e la paga 5 mesi senza i 20.000 euro al mese.
Nelle osterie di Erto quelle scene si vedono ogni tanto?
Una volta, ma però quando ero giovane io, quando si beveva si cantava o si giocava a morra, adesso si accoltellano.
È vero.
E biologicamente mutato l'uomo con una deriva verso l'istinto non controllato, la violenza. Questo mi preoccupa molto, perché poi quando si traduce in politica vengono fuori quelle cose orrende lì, quelle vergognose scene, vergognose, devo dire che anche in altri parlamenti fanno qualche... perché l'uomo rimane un uomo, con i suoi istinti, con le sue delusioni, i suoi fallimenti, che porta poi a esplodere in queste cose. L'uomo deve essere saggio, pacato. Io non lo sono, io non faccio politica.
Mauro Corona, no, io ho avuto lo straordinario privilegio di moderare al Salone del Libro di Torino il libro di Mauro Corona, Le Altalene, l'ultimo. Ecco, una domanda mi era rimasta, ma le altalene, che sono una metafora straordinaria del... a volte quelle altalene che purtroppo la strage Vajont furono abbandonate, distrutte, poi però sono anche un simbolo di rinascita, perché l'altalena va e viene. In questo momento della vita di Mauro Corona, le altalene vanno, dondolano o sono ferme?
Sì. Guardi Milan, in questo momento le mie altalene, che e poi è la metafora dell'andare e il tornare delle cose che, ahimè, vogliono essere sempre già state. Uno che si ammala non è... non che non si ammali più, e quindi le mie altalene adesso vanno e vengono liete, perché ho avuto delle figlie con dei problemi molto gravi e quindi adesso sono guarite, sono fuori dal pericolo mortale e quindi le vedo tornare liete le altalene, vanno, si allontanano perché fanno la loro vita, i loro progetti e poi tornano sorridenti. Questa è una cosa vera e questo per me è stato la gioia più grande della mia vita. Il resto non esiste più, non ho più ambizioni, non voglio più premi letterari, non voglio vado a bermi un bicchiere lieto di questa cosa.
Col boscaiolo, col boschiera,
sì,
sto boschiera.
Più di uno, che, perché quando si vende la legna si fa festa qui.
No? Certo, cioè, quanto viene la, ma si vende ancora la legna? Ci sono questi animaletti che purtroppo danneggiano anche tanti alberi? No,
no, cioè, la legna si vende ancora, il bostrico, la coccinellia prendono soprattutto i pini, abeti, però la legna qui ancora si vende perché abbiamo le stufe. A me viene sempre la rabbia che pare che miliardi di combustione a carbone, di fabbriche, miliardi di automobili che inquinano perché hanno gas di scarico, e chi è che inquina è la terra invece? Le povere stufe a legna dei montanari. Io vorrei che questi ecologisti studiassero un po' prima di bofonchiare stupidaggini.
Alcuni volevano anche togliere le pizzerie col forno a legna.
Ma perché no? Ma perché adesso si fanno le auto elettriche, questo imbroglio immane che la pagheremo cara? Io no, perché sono vecchio, sarò morto. Ma fate l'automobile ad acqua. Perché se si riesce a scindere, lo hanno già fatto, ma non possono più guadagnare miliardi, scindere l'ossigeno dall'idrogeno e tu vai a una fontana e ti fai il pieno. Questo è il futuro, non le batterie che pesano 5 quintali una batteria e poi dove vai a smaltire, comunque che si arrangino. L'unico vantaggio della vecchiaia è che cominci a fregartene del futuro. Perché ne hai più poco
E soprattutto poter dire liberamente. In questo Mauro Corona è sempre stato così. Ecco, un'altra cosa mi ha colpito nell'incontro a Torino. Lei ha detto: io ho fatto la terza media, no? Credo. Però ho letto due vagonate di tir di libri. Però mi è rimasta questa domanda, curiosità. Ma visto che racconta di una vita di lavoro molto intenso, duro, di un padre anche molto violento, ma i libri sono spuntati, come dire, a un certo punto della vita quasi come una sorta di ribellione, di redenzione.
Di liberazione, di sfogo, di raccontare. I panni sporchi vanno lavati all'aperto. Guardi, Antonin Artaud, che è morto in manicomio perché era in gamba, diceva: nessuno ha mai scritto, scolpito, dipinto, fatto musica, io aggiungo bevuto, cantato, se non per uscire di fatto dall'inferno. E poi anche Chekhov diceva: si scrive perché abbiamo sbattuto il naso, ce lo siamo fracassato. Poi potrei andare avanti.
Ma dove li ha trovati i libri? Non immagino che suo padre li abbia comprati, no?
Mio padre, forse se leggeva i segnali stradali era già tanto mio padre. Mia madre mi ha lasciato quando ci abbandonò, che io avevo 6 anni, mio fratello 5, poi venne ammazzato in Germania e quell'altro aveva 4 mesi. Ci lasciò, mia mamma era una grandiosa lettrice, il nonno era segretario comunale, quindi con la laurea, e mi lasciò questa camera, stanza piena di libri, e cominciai lì. Io ho ricevuto da lei il DNA della lettura e la ringrazierò sempre. E quindi ho letto Guerra e Pace, L'Idiota, I Miserabili, L'Uomo che Ride, non capendoci nulla a 9-10 anni, perché tornò che ne avevo 13. Però sentivo rimasto compagnia, sentivo tra quelle pagine qualcuno che mi accompagna. Io era un appiglio per non essere solo. Questa è una grande cosa, la lettura.
Stupenda. Noi la lasciamo con questo cucù in sotto, facciamo un cucù.
Cioè, perché amo il cuculo, ma siccome adesso canta, però verso luglio se ne va. E io volevo sentire la voce, che è una voce graziosa, no? Poi è la primavera, è la ripartenza, insomma, mi circondo di voci. E che non è male circondarsi di voci, anche la sua, di
sì,
radio.
Vabbè,
comunque,
quando è,
Milan la voglio ringraziare perché non lo fa, ogni tanto mi perdo di quella bellissima presentazione del
a
Salone
Torino.
Del Libro,
sei stati bene,
che
sei
mi
stati
ha aiutato
bene.
A portare bene. Avanti la è ringrazierò e se ne farò ancora, mi raccomando, deve essere Alessandro Milani.
Ma io ci sono, sempre presente. Grazie Mauro Corona.
Vi voglio bene.
Un grande abbraccio. Un abbraccio, grazie a Mauro Corona e andiamo
maledetti.
Al traffico. No, no, questo era un vecchio Mauro Corona che Pietro la Corte. Non è vero, ci ha voluto bene oggi fino in fondo. Smettila.
Uno, nessuno, 100 Milan.
E sorridevi e sapevi sorridere, coi tuoi 20 anni portati così, come si porta un maglione sformato su un paio di jeans.
Oddio mio, com'è bella!
Come si sente la voglia di vivere, che scoppi un giorno e non spieghi il perché. Un pensiero cullato, un amore che è nato e non sai che cos'è. Giorni lunghi fra ieri e domani, giorni strani, giorni a chiedersi tutto cos'era, vedersi ogni sera. Ogni sera passare su a prenderti con quel mio buffo montone orientale. Ogni sera là a passo di danza a salire le scale. E sentire i tuoi passi che arrivano, il ticchettare del tuo buon umore. Quando aprivi la porta il sorriso ogni volta mi entrava nel cuore. Poi giù al bar dove ci si ritrova, nostra alcova. Era tanto potere parlarci, giocare a guardarci. Fra gli amici che ridono e suonano, attorno ai tavoli pieni di vino. Religione del tirare tardi e aspettare mattino. E una notte lasciasti portarti via, solo la nebbia e noi due in sentinella. La città addormentata non era mai stata così tanto bella.
Dovevamo farlo, DJ Lucet doveva farlo. DJ Lucet, ciao.
Ciao, sono qua.
Dovevi farlo oggi e l'hai fatto, che cosa?
Gli auguri al maestrone.
Oh, Francesco Guccini, che compie 34 84 anni.
Ogni notte sembravi chiamare la vita.
Dicono, tutti si riconoscono nella vita almeno in una canzone di Guccini. La nostra DJ Lucet si riconosce
in questa, devo dire. Sì. Perché mi ricorda la mia gioventù. Ecco, mettiamola così.
Ma mica sei vecchia, insomma. La tua prima gioventù.
C'è una frase che proprio mi ricorda nella mia, sì, la mia adolescenza, i miei 20 anni, che dice appunto: religione del tirare tardi, aspettare il mattino.
Oggi lo chiamiamo il maestrone. Oggi lo chiamiamo il maestrone, dopo lo chiamiamo, gli facciamo gli auguri.
Ci proviamo.
Noi lo chiameremo, insomma, abbiamo questo privilegio di chiamare Francesco Guccini, ragazzi. Che gigante. Vabbè, siamo in chiusura, potremmo chiudere con Guccini. No, ma lascialo, tanto poi lo ascolteremo. Non so, la nostra redazione vuole fare un pronostico. Vuoi fare un pronostico per gli europei,
diciamo,
di calcio?
Adesso faccio Leonardo la situazione. Io sono qui perché non sapevamo cosa fare negli ultimi minuti di trasmissione. Non ci stava un ascoltatore. Non possiamo chiamare Leo perché non si sa dove sia finito, in Vaticano, ma chissà, qualche antro
però
oscuro.
Il Papa agenzia è partito per il G7.
Quindi è finita. Sì, però non vuole, finito, non vuole essere chiamato, chissà.
Chissà, avrà fatto qualche figuraccia.
Siamo qua. No, a parlare di sport, io ti posso solo dire che sono in lutto perché l'Olimpia Milano ha vinto lo scudetto per il terzo anno di fila.
E ci sono e tutti i tifosi.
E Cantù ha perso invece. Sì, playoff per salire in A1. Vabbè, ma quindi,
non parlare degli avversari, occupati di Cantù. Solo.
Infatti, tristezza.
No. Quindi Cantù rimane ancora?
In A2.
I fasti di Cantù sono
andati.
Vabbè, mi spiace, stai chiudendo come Leonardo in amarezza.
Esatto, in amarezza totale.
In totale amarezza, DJ Lucchet chiude questa puntata per Cantù.
Che tristezza. Vabbè,
lasciamo via al maestro. Ciao.
Con qualcosa di fragile, come le storie passate.
Intelligenza artificiale, un'evoluzione inarrestabile. Ma è un pericolo o migliorerà le nostre vite? L'abbiamo chiesto agli esperti di GFT Italia, che operano quotidianamente a contatto con questa tecnologia per ispirare il futuro e realizzarlo nel concreto. Dalla A alla I, il podcast per scoprire come l'intelligenza artificiale sta cambiando quei mondi con cui tutti noi abbiamo a che fare. Lavoro, commercio, banche e assicurazioni. Ascoltalo su tutte le principali piattaforme audio.